Le domande già formulate, come spiegavo poco fa, adesso si stanno aggiungendo altre domande in diretta, quindi il relatore risponderà, le leggeremo attentamente. La parola a Franco, leggendogli anche un'altra domanda, oltre quelle che ho letto, che mi pare anche molto, è del liceo dell'ITET di Marsala, Garibaldi di Marsala. Studiando la storia di Pio La Torre si vede che sin da giovane si sia impegnato in diverse battaglie per l'occupazione delle terre, per i diritti e per la pace. Vorrei chiedere al relatore quale sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. C'è un momento, un evento particolare che lo ha portato a scegliere di donare la sua stessa vita per combattere la mafia? Già Veltroni non mi pare che abbia dato una prima risposta a questa domanda, che va tenuta presente appunto perché non è un fatto isolato quello che provoca l'omicidio di Pio La Torre, che è un delitto come fu definito dal comunicato congiunto tra la direzione regionale del PC e la direzione nazionale del PC. E siccome diciamo, è una testimonianza personale, perché l'ho scritto io in accordo con Enrico Berlinguer, naturalmente la firma non c'è, e c'è la parola e il termine per la prima volta delitto politico-mafioso. La mafia l'ha eseguito, ma qualcun altro l'ha deciso, per una convergenza di interessi, che in quel caso erano anche internazionali, perché stavamo facendo la battaglia. Per dire no ai missili a Comiso e per smantellare i missili non solo a media gittata europei, ma anche quelli dell'Unione Sovietica, perché questo è il contributo che stavamo dando con grande movimento per la pace in Sicilia. La parola a Franco.
Grazie Vito, non solo dell'invito, dell'opportunità di dare il mio piccolo contributo e di cercare di rispondere alle domande che sono state poste. Partiamo da quest'ultima. Beh, mio padre, non ha aspettato un momento. Non c'è stata una goccia che ha fatto traboccare il vaso e che lo ha spinto diciamo, a impegnarsi, a dedicarsi a questa, diciamo, a questo impegno di contrasto e poi alla scelta di donare la vita. Lui è nato e cresciuto alla periferia di Palermo in un ambiente intriso di quella mafiosità di cui avete sentito ben parlare, una contrada dove i grandi proprietari terrieri davano l'unico lavoro possibile ai residenti, contadini poveri, e il tramite del collocamento erano i mafiosi che in nome e per conto dei latifondisti amministravano i loro patrimoni. E quindi mio padre sin da bambino ha respirato, ha imparato a conoscere quel fenomeno, che ha contraddistinto tutto il suo impegno. E veniamo alla prima delle domande che si collega, diciamo, alla fine di questa, quando ha scelto, cosa lo ha portato a scegliere di donare la sua stessa vita per combattere la mafia. Beh, per un uomo politico che decide di dedicare il suo impegno a un tema, nel caso specifico di mio padre, il contrasto al sistema di potere politico mafioso, è chiaro che fosse ben consapevole dei rischi che comportavano questo genere di impegno. D'altronde, quel sistema di potere, come è stato anche detto prima, ha caratterizzato, diciamo, la sua storia nella capacità di eliminare fisicamente gli avversari. Una cosa appunto da iscrivere nel codice penale, perché diciamo, nella vita civile normale, se qualcuno non la pensa come me, io non è che la prima cosa che penso è di ricorrere a un killer per eliminarlo. Ci discuto e poi se non andiamo d'accordo magari non ci parliamo più, ma finisce lì. Quindi è chiaro che lui fosse pienamente consapevole dei rischi ai quali andava incontro. E di conseguenza lo eravamo anche noi, familiari. Non era un argomento, diciamo, di conversazione quotidiana, anche perché ci avrebbe soltanto, diciamo, depressi noi familiari. No? Immaginateci, no? Noi quattro, mamma, papà, mio fratello ed io, attorno al tavolo, a pranzo. Non certo ci mettevamo a discutere, ma papà, c'hai paura che ti uccidono? Oh, ragazzi, vi voglio dire che io non riesco a dormire la notte perché ho paura che mi ammazzino. Quindi non è che non era un argomento quotidiano. Vi racconto un aneddoto. Sì, è avvenuto un momento in cui abbiamo parlato di questo, del rischio, no? Del pericolo. Ma era quando prendevamo in giro mio padre, che aveva deciso di dotarsi, come tutti i suoi collaboratori negli organi dirigenti del Partito Comunista Palermitano, di una pistola, di prendere il porto d'armi, e lo prendevamo in giro ben conoscendo le sue, diciamo, i suoi limiti nel maneggiare cose pratiche, martelli, forbici, e figuriamoci cosa puoi fare con una pistola. Diciamo, l'utilizzo migliore che ne potrei fare è quello di spararti sui piedi. E lì si rideva tutti, e infatti quella pistola non è mai uscita dal cassetto del comodino in camera da letto, perché portarsela dietro per mio padre sarebbe stato un rischio più per se stesso che, diciamo, uno strumento di difesa dall'aggressione altrui. Detto questo, non credo di dire una cosa nuova, non si è mai pronti all'idea, ad accogliere la possibilità che un familiare, un affetto caro possa lasciarci, possa morire. Genitori, figli, fratelli, sorelle, coniugi, cugini, non... puoi essere pronto ma non sei preparato. Scusate, pensavo di averlo messo in silenzio, scusatemi tanto. Ma non sei mai pronti. Quando io ho appreso la notizia che mio padre era stato ucciso quella mattina del 30 aprile del 1982, non ero pronto. E vi confesso che le successive 48 ore a quell'evento, alla comunicazione della notizia dell'omicidio di mio padre, di Rosario Di Salvo, io sono rimasto sospeso. Ancora oggi ho difficoltà a ricostruire nitidamente quello che è successo in quei due giorni. Fino a poco tempo fa avevo proprio ho sfalsato, perché noi vivevamo a Roma e quindi venimmo qui a Palermo. E io non riuscivo a ricordare se eravamo partiti il 30 aprile piuttosto che il 1 maggio. Quindi... È difficile rispondere a quella domanda, è molto difficile. Io cerco di dirvi come l'ho passata, come, diciamo, ho cercato di elaborare il lutto, un processo molto lungo, non sempre, che non sempre si concluda. Spero così, diciamo, di avere soddisfatto la vostra curiosità e di avere risposto alle vostre domande. Grazie.
Grazie Franco. Adesso leggiamo alcune domande alle quali rispondere. Intanto ci sono delle domande arrivate in diretta via chat. Prego Gianni Basile, puoi leggere le domande?
Perché questa legge non viene applicata a tutte le associazioni criminali e viene applicata soltanto a quelle di stampo mafioso, quando invece esistono tante associazioni diverse da quelle mafiose, ma criminali che non sono soggette a questo sequestro di beni?
Da dove viene questa domanda?
Dalla Cassa Circondariale di San Cataldo.
Esatto.
Altra domanda, siamo consapevoli oramai della diversità del fenomeno mafioso che oggi si innesta in ambiti sociali ed economici svariati, siamo d'accordo sulla confisca dei beni illeciti, ma ci domandiamo il perché esistono differenze nelle confische dei beni economici a uomini di potere e uomini di mafia.
Questa da dove
sempre,
viene?
Sempre dalla Casa Cataldo.
Casa Circondariale.
Allora, da Medi, da Vacalluzzo, che cos'è l'omertà? Da Leonardo da Vinci di Roma, si possono notare movimenti storici in cui il fenomeno mafioso trova maggiormente terreno fertile, e se sì, quali sono?
Grazie ragazzi per queste domande che sono davvero molto stimolanti. E anzitutto, per quanto riguarda gli strumenti di confisca, devo dirvi che sono adesso del tutto analoghi per la criminalità mafiosa, per le altre forme di criminalità organizzata e per la corruzione. Da questo punto di vista, la legge Rognoni-Latorre ha fatto da punto di partenza per una tendenza che si è consolidata a livello internazionale, che è quella di ampliare il concetto di criminalità organizzata in modo da ricomprendere anche le forme evolutive più moderne e spesso inedite dei fenomeni criminali, tra cui tutta quella attività illecita che passa su internet, che si svolge ad esempio nelle forme del cyber riciclaggio e in più in generale del cybercrime, e che ha bisogno di una forte reazione in termini di misure patrimoniali. Su tutto questo campo c'è una grande potenzialità espansiva degli strumenti che potenzialmente ricomprendono tutte queste forme di criminalità. Chiaramente c'è anche un problema di cultura giudiziaria investigativa capace di calare in pratica queste previsioni di legge. E c'è anche un grosso problema di cooperazione giudiziaria internazionale. E la cooperazione è anche il frutto di una grande fiducia reciproca. Io ho l'impressione che uno degli impegni della prossima generazione sia questo di ricostruire una capacità di affrontare, secondo delle logiche di solidarietà universale, dei fenomeni criminali globali. Questo è davvero un impegno in cui dovete essere voi in prima linea. Ecco, un altro tema interessantissimo era quello del momento in cui si sviluppano con particolare forza le organizzazioni mafiose. Io credo che possiamo trarre delle lezioni dalla nostra storia. Dovete sapere che la prima persona a parlare del concetto di terrorismo mafioso fu proprio Pio La Torre nel 1966. In effetti, lui aveva colto nella guerra di mafia qualche cosa che andava oltre un fenomeno di associazione per delinquere. Aveva colto una sfida allo Stato. Ecco, questo concetto di terrorismo mafioso si sviluppa poi con estrema virulenza in una fase immediatamente successiva alla grande accumulazione patrimoniale che deriva dal traffico internazionale di stupefacenti sviluppatosi negli anni 70. A cavallo fra gli anni 60 e gli anni 70 abbiamo una enorme accumulazione di quantità di denaro da parte di esponenti mafiosi che li fanno entrare a pieno titolo nel mondo dell'economia e attraverso dei canali del riciclaggio estremamente diffusi e che diventano parte integrante della struttura economica e quindi della struttura di formazione del consenso politico all'interno del paese. In quella fase immediatamente successiva al 1970, già nel 1979 abbiamo il sorgere della strategia del terrorismo mafioso che per prima cosa colpisce dei giornalisti, colpisce ad esempio Mario Francese, subito dopo passa a quegli uomini politici che avevano pensato di inserire la Sicilia con una forte credibilità nel contesto nazionale e internazionale, come Piersanti Mattarella, che era riuscito a stabilire dei rapporti fortissimi di stima e fiducia reciproca con il Presidente della Repubblica Sandro Pertini e il Presidente della Commissione Europea Roy Jenkins. E ecco, il 6 gennaio 1980 viene assassinato Piersanti Mattarella, il giorno dopo Pio La Torre esce con un articolo sull'Unità in cui parla del collegamento tra mafia, eversione e ambienti del terrorismo nero. È una impostazione che è stata confermata proprio negli ultimi mesi dalla ultima sentenza che è stata pronunciata dalla giustizia italiana a proposito della strage alla stazione di Bologna. Un altro fatto che io ricordo, ragazzi, come se fosse ieri, perché passavo spesso da quelle parti. Ecco, per me e per la mia famiglia fu un fortissimo trauma. In realtà questa crescita di Cosa Nostra è strettamente collegata ad una forte accumulazione patrimoniale, alla possibilità di interloquire da pari a pari con gli ambienti economici e istituzionali. Proprio su questo si è diretta la descrizione dell'associazione tipo mafioso elaborata da Pio La Torre, che colpisce non soltanto l'associazione per delinquere classica, ma quel tipo di organizzazione collettiva che con metodo mafioso cerca di influire sulla gestione e il controllo di attività economiche e sulla libera espressione del consenso politico. È una lezione questa attualissima. E per quanto riguarda il tema della omertà, io credo che la descrizione più bella ci sia nel romanzo fatto da una persona che dal suo osservatorio italo-americano conosceva bene questo mondo. E Mario Puzo, nel Padrino, fa una descrizione estremamente suggestiva della legge del silenzio. Credo però anche che questa legge del silenzio, per fortuna, sia stata infranta, grazie a persone che hanno creduto fino in fondo nella possibilità di costruire attraverso la giustizia un rapporto tra persone. Non so se avete visto il film di Marco Bellocchio dedicato a Tommaso Buscetta, il traditore. Ecco, quello è stato un altro punto di svolta epocale nella nostra storia, il momento in cui un mafioso decide che la collaborazione con la giustizia può rappresentare il proprio futuro. E a questa prima forma di collaborazione che derivava dall'interno degli ambienti criminali ne sono seguite tante altre. Ce n'è una che vorrei ricordare anche perché ha caratterizzato uno dei processi che abbiamo celebrato qua a Palermo nella una quindicina di anni fa e che ha segnato realmente un punto di svolta. Riguardava il racket delle estorsioni nei confronti di uno dei più noti luoghi di ritrovo palermitani, un esercizio storico di ristorazione. Ecco, quella è stata la prima volta in cui un imprenditore ha riconosciuto in aula i propri estortori e ha dato per me un esempio straordinario. È un esempio che credo che ciascuno di noi può dare nel proprio piccolo ogni volta che si trova sottoposto a delle pressioni illecite.
Altra domanda era su...
Sì, Covid e sviluppo della criminalità organizzata. Questo è un tema molto sentito a livello mondiale. Devo dirvi che fra i discorsi che mi è capitato di sentire spesso alle Nazioni Unite ce ne sono due che mi hanno colpito tantissimo e che sono stati spesso proferiti con grande orgoglio da rappresentanti di paesi in via di sviluppo. Il primo è una frase inglese che dice «No one should be left behind», nessuno dovrebbe essere lasciato indietro. Questo è uno dei grandi compiti su cui dobbiamo concentrarci dopo la pandemia. Il secondo è la percezione di un destino comune dell'umanità. Questa fase della pandemia ci ha resi tutti consapevoli della fragilità di ciascuno e della impossibilità per ogni Stato, per ogni persona, di salvarsi da solo. Ha dato la percezione della necessità di un approccio multilaterale, di una visione fondata sulla cooperazione tra paesi per la soluzione di problemi che sono drammaticamente comuni. Un problema sentito con forza in tantissimi paesi è quello della economia condizionata da ambienti criminali in una fase di debolezza che deriva necessariamente dalle conseguenze socio-economiche della pandemia. Ecco, su questo c'è un grandissimo bisogno di una cooperazione internazionale, che è un vero investimento per il futuro. Allo stesso modo si assiste in tanti luoghi alla formazione di forme di welfare mafioso. E guardate che la mafia non è legata nel suo DNA ai traffici internazionali come quello di stupefacenti. Questo lo spiegava benissimo Paolo Borsellino nel 1992, nel marzo del 92, quando diceva: guardate che nel lungo percorso storico di Cosa Nostra c'è una fase in cui l'attività principale diventa quella del traffico internazionale stupefacenti, ma ancora prima c'è una mafia che sostanzialmente tenta di sostituirsi allo Stato. Ecco, di questo tipo di mafia vi vorrei citare soltanto due testimonianze processuali di processi che abbiamo fatto qui a Palermo alcuni anni fa. Una è la deposizione di uno dei principali boss di Cosa Nostra, della persona che ha pressato il detonatore della strage di Capaci, e che diceva: a me da piccolo hanno insegnato che la mafia ha una funzione di polizia, di costruire l'ordine pubblico sul territorio, da questo deriva la forza popolare di Cosa Nostra. E ogni volta che qualcuno si rivolge ad un mafioso o a una persona di rispetto, a chi do intiso, per risolvere delle controversie all'interno del proprio territorio, rafforza la struttura di Cosa Nostra, la sua capacità di incidere sul territorio. Sono quei casi in cui bisogna saper dire un deciso no. E l'altra deposizione che mi ha pure colpito moltissimo era del migliore amico di un ragazzo assassinato negli anni 80 a Castelvetrano, uno studente universitario, su mandato di Francesco Messina Denaro, il padre di Matteo Messina Denaro, del quale sicuramente avrete sentito parlare. Ecco, questo ingegnere, che era il migliore amico della vittima, spiegava: guardate che fino agli anni 80, nel territorio dove vivevo io, in Sicilia, non c'era una vera separazione tra criminalità organizzata e società civile, c'era una distinzione per classi sociali. Sono stati gli eventi drammatici successivi che hanno riportato nei giusti argini il modo di sentire della collettività. Ecco, su questo io credo che ci sia stato veramente un cambiamento culturale straordinario, lo stesso cambiamento che io vedo nelle giovani generazioni, che io vedo nei compagni dei miei figli. E su questo è importantissimo non tornare indietro, soprattutto nel momento in cui la situazione derivante dalla pandemia può aprire a delle tentazioni di un welfare mafioso, di un recupero di questa dimensione di apparente vicinanza al territorio da parte di Cosa Nostra. Su questo bisogna costruire un'alternativa forte. Un tema che è fortissimo a livello internazionale è quello della riduzione delle disuguaglianze dopo la pandemia, e io sono convinto che voi potete fare molto. Grazie ragazzi.
Grazie dottor Balsamo. Adesso la parola al professor Militello, al quale leggiamo intanto le altre due domande che sono arrivate.
Allora, sempre da San Cataldo: purtroppo per esperienza personale il consiglio di aiuto sociale di fatto è solo una legge scritta sulla carta. Se venisse applicata questa legge sicuramente diminuirebbe la recidività del reo. La domanda è: come si può pretendere quello che dovrebbe essere un diritto? Dal Nautico di Imperia, un invito al regista Veltroni a ideare iniziative di corto sulla tematica di cui stiamo parlando nelle scuole italiane. L'Istituto Nautico di Imperia è molto sensibile agli argomenti trattati. Dalla casa circondariale di Enna, tra tutti i beni sequestrati alla mafia, sapete riferire qualche esperienza di enti o associazioni che, avendo beneficiato di strutture, qualcuna di esse è collegata alle strutture penitenziarie e offre un'opportunità di reinserimento per i detenuti? E dall'Istituto Almanzana, domanda al Presidente del Tribunale di Palermo: la Corte Costituzionale e l'Unione Europea hanno messo in discussione il carcere duro legato al reato di associazione mafiosa. È un segnale di resa rispetto alla lotta alla mafia? Che cosa ne pensa al riguardo?
Intanto, professor Militello, che risponde diciamo alle necessarie modifiche, vista la crisi pandemica, che si pongono anche nelle politiche giudiziarie, perché la pandemia ha messo in luce tutte le fragilità del pianeta, quella ambientale, la crescita delle disuguaglianze all'interno degli stati e tra gli stati nel pianeta, e di queste le opportunità che si creano oggettivamente per l'infiltrazione del fenomeno mafioso nella gestione dell'economia, che non è soltanto un fenomeno nazionale ma europeo e mondiale. Sul piano giuridico cosa presuppongono queste scelte, queste condizioni? Professore Militello.
Avverto una certa difficoltà a rispondere a, in termini brevi e concisi e chiari a problemi che intrecciano condizioni economiche, diseguaglianze storicamente radicate e la risposta penale. Il diritto penale ha una funzione indispensabile nella società per definire lo zoccolo duro dei valori che devono essere conservati, devono essere tutelati, devono essere garantiti, devono essere affermati. Non vorrei che da questa funzione indispensabile si travisasse la sua collocazione soltanto alla fine di una scala di interventi sociali, economici e quindi innanzitutto politici, che devono creare le condizioni per operare quella riduzione delle diseguaglianze che è l'obiettivo, per quanto ambizioso ma indispensabile, delle Nazioni Unite. Allora, naturalmente anche il diritto penale assume, l'ho detto in maniera molto chiaro all'inizio, un ruolo indispensabile per affermare i valori della legalità, della trasparenza, della correttezza, della chiara distinzione tra l'ambito lecito e l'ambito illecito, e serve ad orientare non solo le condotte dei cittadini al rispetto dei valori che in una società come la nostra hanno un chiaro riconoscimento, un chiaro aggancio nella carta fondamentale del nostro vivere civile, la Costituzione, ma ha anche un valore di orientamento culturale, perché il cittadino che vede che il comportamento mafioso viene adeguatamente contrastato dallo Stato si conferma nella consapevolezza che lo Stato assicura la sua sicurezza e non ha bisogno invece di rivolgersi a soggetti terzi. Ma questo ruolo, tanto direttamente repressivo quanto più indirettamente di orientamento culturale, non può essere scambiato per una panacea che fa ricorrere al diritto penale come l'unico strumento utilizzabile. Al contrario, appunto, il diritto penale è solo una delle agenzie di, si dice, controllo sociale, cioè di formazione di schemi di comportamento che devono fare da barriere contro le attività criminali. Detto questo, c'è certamente questo obiettivo di fare partecipare anche il diritto penale come espressione della risposta giuridica alle problematiche di superamento delle difficoltà che la vicenda pandemica ha posto sotto gli occhi di tutti. Da questo punto di vista opererei una brevissima distinzione tra le politiche internazionali e gli interventi che a livello internazionale possono essere realizzati e il contesto più specificamente nazionale, e direi quasi anche il collegamento alla nostra realtà siciliana, locale e comunque del sud. Sul piano internazionale non c'è dubbio che le attività di crescita dell'intervento delle varie organizzazioni internazionali, naturalmente a partire dalle Nazioni Unite, ma non solo esse, non solo le Nazioni Unite, ma anche l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo, l'Europa e anche altri fori internazionali che si occupano di trasparenza nell'economia, di correttezza nelle transazioni economiche internazionali e che quindi predispongono strumenti di cooperazione tra gli stati in un mondo che in maniera eclatante ha dimostrato la sua esistenza unitaria, questo approccio unitario ai problemi, perché la diffusione non solo delle persone ma anche delle merci, dei capitali aveva già segnalato questa relazione, ma la pandemia ha dimostrato la impossibilità di porre limiti formali o di confini politici ai problemi, è un elemento indispensabile per poter davvero aggredire le questioni di fondo che la mobilità e l'esistenza di una comunanza delle diverse popolazioni ci presenta. Questo in diritto penale è più difficile che in altri ambiti, perché il diritto penale è sempre stato collegato dagli stessi penalisti ai valori radicati di una popolazione originariamente intesa in termini nazionalistici, e questi approcci ancora oggi sono presenti nella legislazione, anche solo negli ultimi 10 anni, scusate, a partire da 2008-2009 sono state introdotte norme che hanno una forte e dichiarata aspirazione a tutelare la nazione intesa come una astratta entità chiusa, una monade, laddove invece sotto molteplici profili la esigenza è quella di garantire un innalzamento di quelle condizioni di difficoltà, di arretratezza, di ritardo, di divario, che sono la causa di certe situazioni di scompenso che, di cui vediamo gli effetti. Allora, il diritto penale deve mantenere una aspirazione alta a concepire il proprio ruolo, non in termini di chiusura delle condizioni di una determinata realtà più o meno conchiusa, ma deve individuare gli standard minimi comuni, dei minimi comuni multipli da tutelare e da affermare in maniera da consentire a tutti e a tutte le autorità di contrasto della criminalità organizzata di poter dialogare senza divari che ne determinano delle lacune di tutela. Passando rapidissimamente al piano nazionale, e non è scollegato da quello internazionale, ma certamente presenta delle specificità, io farei un attimo un passo indietro rispetto alle caratteristiche che ancora oggi la mafia nelle sue manifestazioni criminali dimostra di avere. Perché certo è vero che la mafia ha spostato le proprie ricchezze verso forme di finanziarizzazione della ricchezza stessa che ne rendono difficile a volte la apprensione, mentre appunto nella idea originaria della legge vi era una concezione della ricchezza illecita di tipo materiali, i beni, i terreni, gli immobili. Oggi in linea con la trasformazione complessiva dell'economia, queste forme di ricchezza sono soltanto una parte, non voglio dire residuale, ma certamente non esauriscono la complessità delle transazioni nazionali e internazionali. Ebbene, questo è certamente un dato che va considerato per aggiornare le forme di contrasto con una attenta repressione delle forme atipiche di trasferimento della ricchezza. D'altra parte, però, non dobbiamo dimenticare, farò subito un esempio, che questa presenza nei nuovi mercati e nelle nuove forme di trasferimento della ricchezza non fa venire meno il radicamento o la presenza della mafia in contesti più tradizionali. E qua non mi riferisco soltanto al dato che il traffico di stupefacenti internazionali rappresenta ancora oggi un fenomeno che presenta una produzione di ricchezza assolutamente al di fuori dalle capacità di budget di un singolo Stato quale è il nostro. Ma mi riferisco proprio a una fase ancora precedente a questa a questo arricchimento collegato al business della droga. Mi riferisco alla mafia che possiamo definire della fase agricola. Ebbene, noi pensiamo che quella fase sia la fase ancora dell'Ottocento nella quale i campieri distribuivano le terre chiamando come capolari a lavorare, lo ricordava poc'anzi la bella testimonianza del figlio dell'onorevole Latorre. In verità la presenza di forme mafiose nello sfruttamento dei terreni è ancora oggi esistente. Mi riferisco alla cosiddetta mafia dei pascoli, che è stata evidenziata da alcuni importanti procedimenti nella zona dei Nebrodi, quindi nell'area del Messinese, dove si è visto come, insieme alle forme tradizionali di abbigiato, quindi di furto del bestiame, intere consorterie mafiose presenti in quella realtà, insediate storicamente in quella realtà, si sono rese capaci di utilizzare le forme di sovvenzioni pubbliche di fonte europea per sfruttare in maniera illecita questa opportunità che invece all'agricoltura lecita, alla zootecnia lecita, sono assolutamente indispensabili. Questo mimetismo, questo trasformarsi ma restare ancorata alle proprie radici, anche direi quasi antropologico, comunque è di insediamento territoriale, è un dato con il quale dobbiamo fare bene i conti. Non dobbiamo dimenticare che vi è un radicamento che rappresenta un problema, perché se non aggrediamo queste radici sarà molto difficile tagliare le fronde. Mi fermerei qui.
Grazie professor Militello, è stato chiarissimo come sempre. E andando verso le conclusioni, dando la parola adesso al presidente del Tribunale di Palermo Balsamo, vorrei sottolineare che è cresciuto il numero delle case circondariali che sono collegate, siamo arrivati a 15. Adesso ci sono alcune domande che saranno lette, appunto, e arrivate per... E questo ci consente, diciamo, di illustrare la piattaforma, non soltanto gli studenti dei licei che si sono già collegati, ma soprattutto questa platea di studenti detenuti e di studenti universitari che stanno partecipando, quindi una che noi speriamo di mettere in evidenza attraverso l'indagine sul fenomeno mafioso che diffonderemo tra poco come questionario, utilizzando un questionario specifico per quanto riguarda gli studenti detenuti, per offrire appunto una valutazione sul merito del loro interesse e come appunto, come è stato sollecitato poco fa dall'intervento di Balsamo, un atteggiamento positivo verso questi studenti che debbono appunto uscire rieducati dalle carceri e non incattiviti ulteriormente. La lettura delle domande.
Allora, dalla casa circondariale di Arienzo, in provincia di Caserta. La prima domanda è: sono anni che si parla di mafia politica, ma perché i mafiosi giustamente vengono puniti e i politici no? Poi la seconda domanda: noi detenuti siamo anche vittima del sistema giudiziario, questo Stato quanto è garantista per noi? E la terza domanda: per diminuire la criminalità organizzata e altri reati, secondo voi non sarebbe meglio, invece di buttarli in carcere, di ampliare le pene alternative, dare le possibilità di fare volontariato, dare la possibilità di un lavoro e fare capire che la vita è tutt'altro e non solo la criminalità? Grazie.
Sì, io vorrei cominciare proprio da quest'ultima domanda, che contiene una indicazione ideale che condivido pienamente. Ha espresso nel modo per me più bello e più nobile un sentimento che condivido al 100%. E poco fa diceva in maniera molto ricca di significato Walter Veltroni: cos'è la mafia? Un sistema, una rete di relazioni, una cultura. Ecco, io credo che dobbiamo costruire un'antimafia che sia essa stessa un sistema, una rete, una cultura, e che quindi non si tratta qua semplicemente di programmare nuovi strumenti di repressione, si tratta di fare vivere e nella realtà istituzionale, nella realtà sociale, quella logica di rete e su cui possiamo, a mio parere, sin da adesso attivare degli strumenti. Poco fa mi ha colpito molto la domanda che proveniva da San Cataldo: il Consiglio di Aiuto Sociale è solo sulla carta. Ecco, devo dirvi che proprio il nostro intento è di fare sì che non rimanga soltanto sulla carta. Io sono convinto che ci siano le condizioni per poterlo fare. Subito dopo questa riattivazione che si è verificata a Palermo il 4 ottobre scorso, è stata presentata una interrogazione parlamentare da parte di rappresentanti di quasi tutte le forze politiche per chiedere il motivo per il quale non siano stati restituiti in tutte le realtà territoriali. Io credo che questo strumento previsto da una legge possa essere importante proprio in quell'ottica di costruire una rete tra istituzioni e società civile. E questa tematica si collega poi molto ad un'altra questione che è un po' sottostante un'altra domanda che era stata posta prima. L'Unione Europea e gli strumenti di lotta alla mafia. Vorrei premettere che non c'è una valutazione negativa dell'Unione Europea né sull'associazione mafiosa né sul carcere duro né sul 41 bis. L'aspetto su cui in questo momento si discute moltissimo invece è quello dell'ergastolo ostativo. Su questo c'è un messaggio molto importante che è quello del diritto alla speranza, che però a mio parere, se inteso in maniera corretta, si unisce in maniera indissolubile ad un altro diritto che spetta alle vittime, ai loro familiari, a tutta la collettività, che è il diritto alla verità. Il diritto alla speranza è una aspettativa di ciascuna persona, anche l'autore dei reati più gravi, di riscattarsi per gli errori commessi. Questo è il significato vero, che è stato dato sin dall'origine nel mondo della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ecco, io credo che qualunque riscatto passa attraverso un contributo serio, forte, inequivocabile all'affermazione del diritto alla verità che spetta ciascuno di noi, a partire da fatti come l'omicidio di Pio La Torre, per continuare con l'omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, l'omicidio di Piersanti Mattarella, la strage di Capaci e la strage di Via D'Amelio. Su questo non ci possono essere compromessi, nessuna soluzione per trovare una riforma dell'ergastolo ostativo in linea con i parametri europei può passare dalla pretermissione, dalla mancata attuazione di questo tema che le Nazioni Unite celebrano ogni anno il 24 marzo. È l'anniversario dell'uccisione del vescovo Oscar Romero ed è la giornata del diritto alla verità. Su questo io credo che ci siano delle coordinate importanti che vengono dal mondo giuridico internazionale e che rappresentano il mandato principale per il nostro legislatore. Però ecco, tornando a una attuazione concreta del diritto alla speranza, a mio parere c'è moltissimo che si può fare per il mondo dei cosiddetti giovani adulti. Sono quei detenuti che hanno superato l'età di 18 anni, che non hanno quindi la possibilità di fruire di una serie di misure alternative che sono previste per i minorenni, ma che hanno davanti a sé le stesse esigenze e caratteristiche della personalità assolutamente analoghe. Ecco, su questo tema io credo che ci dovrà essere una azione prioritaria del Consiglio di Aiuto Sociale qui a Palermo e una questione che abbiamo chiesto di esaminare anche formulando delle proposte al Presidente del Tribunale dei Minorenni e ad una ricercatrice di diritto penale. Vi prego però su questo di farci pervenire tutte le vostre idee, le vostre esigenze, i vostri punti di vista, perché per noi sono importanti, anche perché proprio in questa fase storica ci sono quegli stessi rischi che menzionava poc'anzi Franco La Torre quando faceva quella descrizione estremamente viva della mafia che fa da datore di lavoro. Ecco, noi dobbiamo costruire una realtà sociale che veramente mette in pratica l'eredità ideale più profonda di Pio La Torre, in cui l'impegno civile si univa alla progettazione di una legislazione fortemente innovativa. Non possiamo correre il rischio che sia la criminalità organizzata in nessuna delle sue forme a fare da datore di lavoro. Io sono convinto che è questa, nonostante tutto, la fase propizia per un grande processo di rinnovamento culturale nel segno della solidarietà. Forse tra le tante lezioni che abbiamo imparato in questi mesi c'è proprio il bisogno di una compattezza e una coesione sociale su cui possiamo davvero costruire il futuro di ciascuno di noi. L'idea è che nessun futuro può prescindere da questa prospettiva. Quindi ragazzi, grazie e a presto. Tenete presente, infine, sulla prima domanda che veniva dalla classe circondariale di Rienzo, che era veramente molto significativa, che io credo che una risposta forte a questo problema che veniva sollevato è proprio quella di una affermazione vera e capace di cogliere tutti i punti rimasti oscuri e attraverso un coraggioso impegno di tutte le istituzioni per fare luce su quei periodi drammatici della nostra storia. E un po' per me una motivazione molto forte, perché l'ultimo posto dove mi è capitato di lavorare era a Caltanissetta, come giudice prima di venire a Palermo. Vi assicuro che nella realtà di Caltanissetta c'era fortissimo questo desiderio di non lasciare dei punti oscuri nella storia di questo periodo storico che parte dagli anni Ottanta e arriva al 1992 e agli eventi immediatamente successivi. Su questo io credo che il nostro impegno non dovrà cessare mai. Grazie.
Grazie Presidente Balsamo. La parola adesso a Walter Veltroni per concludere brevemente questa mattinata. La domanda che gli voglio leggere qui di una scuola del Pacinotto dei Fondi. Tutti noi siamo a conoscenza dei grandi personaggi quale Falcone, Borsellino e Pio La Torre, che si sono battuti contro la mafia. Ma poiché essa è stata e continua ad essere un grande potere che ostacola le nostre vite, noi ragazzi cosa potremmo fare per combatterla concretamente? Prego.
Ma quello che hanno detto prima dei ragazzi di Imperia, credo, cioè questa generazione ha nelle sue mani una possibilità di comunicare che nessun'altra generazione prima ha mai avuto. Noi potevamo andare a vedere i film contro la mafia, dal Sasso in Bocca di Giuseppe Ferrara, prima ancora i film di Franco Rosi, eccetera, ma non potevamo fare dei film contro la mafia, non potevamo scrivere delle cose che circolassero. Ecco, questa generazione si trova nella condizione di avere una quantità di strumenti di comunicazione che non ha paragoni con la storia umana e quindi la cosa che si può fare, che nelle scuole anche si dovrebbe aiutare a fare, è quella di far esprimere questa coscienza, di farla esprimere nella forma con la quale i ragazzi oggi comunicano, e cioè la forma del cinema, delle fotografie, dei testi, delle musiche, del teatro, di tutto quello che può aiutare a far crescere una cultura antimafiosa. Come veniva prima detto al dottor Balsamo, questo è un elemento molto importante, cioè la mafia si alimenta di un collasso culturale e civile, etico, e quindi tutto ciò che agisce in una direzione opposta, tutto ciò che tende a rafforzare gli argini, le dighe nei confronti di questo collasso è molto utile. Quindi se io dovessi dire una cosa concreta direi questo ai ragazzi: fate quello che diciamo abitualmente fate, se credete fatelo anche con un intento civile, cioè con un intento di suscitare rabbia, indignazione, speranza attorno a questo tema che abbiamo visto è un tema che ha segnato il destino di questo nostro paese.
Vi prego di raccogliere questo suggerimento fatto da un regista professionista. Noi che non siamo professionisti già ospitiamo nella sezione junior del nostro sito, della rivista Sud Europa, i lavori fatti dai ragazzi. Stamattina avete visto un esempio di un video costruito da giovani che lavorano per il Centro Pio La Torre, che è servito per introdurre questa videoconferenza, per la quale ringrazio appunto tutte le decine di scuole e le migliaia di ragazzi che hanno seguito questi lavori di questa mattina. Ringrazio ovviamente i relatori, cito le domande mandate già dalle scuole, dal Galilei di Pescara, dal Pacinotto di Fondi, dal Garibaldi di Marsala, da quella di Ginosa di Taranto, e di altre che saranno arrivate o stanno per arrivare, che saranno pubblicate tutte sul sito. Vi preannuncio la prossima videoconferenza, il cui tema sarà in prosecuzione di questo, naturalmente, perché la traccia di questo, queste 5 videoconferenze che si concluderanno poi con la manifestazione il 30 aprile, riguarda un tema fondamentale. Non parliamo soltanto delle vecchie mafie, che noi pensiamo di avere contribuito a sconfiggere, ma la mafia continua ad esistere, sono le nuove cosiddette mafie, sono più invisibili, più sottili, più compenetrate nel sistema di potere che cerca di sostituire, perché come ci è stato spiegato e ribadito da tutti, la mafia non è contro lo Stato, non è l'antistato come alle volte alcuni dicono, no, la mafia se non ha la protezione politica, non ha il collegamento con l'istituzionale, non sarebbe mafia, come abbiamo già detto. La mafia è parte di uno Stato cattivo che pensa di trasmettersi attraverso un consenso acquisito illecitamente e legittimamente. Questa è la mafia. Tant'è che, come abbiamo già detto, la mafia non si contro, approfitta la debolezza dello Stato. E oggi le nuove mafie sono diventate più sottili perché nell'era della globalizzazione si sono globalizzate molto prima degli stessi poteri istituzionali. Nell'era della finanziarizzazione sono diventate un agente finanziario importante attraverso l'uso e il riciclo delle loro grandi ricchezze. La mafia non va identificata con l'estortore finale, con il killer finale. La mafia è quel complesso, come è stato già spiegato, di rete di relazione che è difficile identificare molto spesso, la cosiddetta area grigia, il mondo dell'economia che utilizza il potere violento o intimidatore della mafia per poter vincere la gara nel mercato. Cioè, questo complesso, questa complessità va appunto esaminata e analizzata, le nuove mafie, e noi abbiamo puntato su tutto questo. La prossima videoconferenza riguarda la COP26, che sarà il convegno in cui dovrebbero stabilirsi tutte le misure per lo sviluppo sostenibile rispetto all'obiettivo dell'agenda 2030 tra tutti i governi del pianeta. Bene, questo tema deve essere affrontato anche sapendo che bisogna impedire non solo l'eliminazione delle disuguaglianze, dell'ingiustizia sociale, ma la penetrazione e la permanenza delle nuove mafie nel circuito economico, sociale, finanziario, politico. Su questo tema noi interverremo subito dopo la conferenza di Glasgow, che sarà i primi di novembre, il martedì 23 novembre, agenda 2030, è il tema della prossima videoconferenza, COP26. Nuovo modello di sviluppo sostenibile europeo post-Covid-19 per un futuro senza ingiustizia, povertà sociale, ambientale e senza mafia. Su questo interverranno relatori Marcella Mallen, che è la presidente dell'Associazione per lo Sviluppo, l'ASVES, il professor Ernesto Savona, presidente di Trascrime e dell'Università Cattolica di Milano, Massimo Midiri, il rettore dell'Università di Palermo, il nuovo rettore perché sarà eletto il 1 novembre, quindi abbiamo scritto, col quale abbiamo confermato e stabilito d'intesa di stipulare una convenzione con l'Università di Palermo di collaborazione tra 100 studi e l'Università di Palermo. Si propongono corsi di laurea di legalità, quindi vedremo, svilupperemo un programma intenso di collaborazione che è importante per noi perché abbiamo questo rapporto attraverso il comitato scientifico, tante università italiane, da Milano a Torino, a Lois di Roma, quella di Pisa, quella di Napoli, cioè quindi abbiamo un collegamento che ci consente appunto una visione molto più ampia a livello nazionale e internazionale. E poi il rappresentante del sindacato, il segretario confederale della CGIL, Giuseppe Massafra, modererà Franco Caruffi, che è uno dei nostri vicepresidenti del Centro Studi Pio La Torre. Vi auguro buon lavoro, buon studio soprattutto, perché la conoscenza è l'arma fondamentale per sconfiggere la presenza delle mafie nel presente e nel prossimo futuro. Grazie ancora.